On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road che quest'oggi vi porta in Trentino, nello specifico a San Lorenzo d'Orsino, il borgo che crea. San Lorenzo d'Orsino è un borgo adagiato su una terrazza baciata dal sole, con in fronte le Dolomiti di Brenta. È un borgo diffuso, nato dall'unione di sette ville, sette piccole frazioni, e ognuno conserva ancora oggi il proprio carattere distintivo, la propria festa patronale, la propria chiesetta, la propria piazza. È una non associazione, poi vedremo il perché uso questo termine, che ha attirato la mia attenzione e la scelta di fare un salto in questo borgo. La prima tappa è nell'APT locale, dove abbiamo chiacchierato con Rosanna Bassetti. Il suo ufficio è una tappa obbligata per chi vuole visitare il borgo.
Questo è proprio il punto di incontro dei turisti al San Lorenzo d'Orsino, il nostro borgo.
Alle nostre spalle, ma anche lì sulla destra, ci sono un paio di teche con i lavori di quelle che saranno le protagoniste di questa puntata.
Sono il nostro orgoglio, sono donne fantastiche, usano la fantasia per creare, hanno mani d'oro.
Allora, raccontiamo di che cosa si tratta e come è nata questa esperienza.
Il progetto si chiama Il Borgo che Crea e ha voluto mettere insieme donne che nella vita fanno tutt'altro ma che hanno una grande passione per la manualità, quindi per l'artigianato, per l'arte, creano oggetti dal legno, dal cemento, dalla lana e secondo me raccontano anche proprio quella che è l'essenza del nostro borgo.
Ecco, il borgo è uno dei borghi più belli d'Italia e vorrei che tu regalassi una cartolina a chi ci sta ascoltando.
Effettivamente è uno dei borghi più belli d'Italia, non a caso, è ai piedi delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, ed è un borgo diffuso, cioè non è un borgo unico ma è l'insieme di sette piccole frazioni, ognuna con una propria identità, un borgo contadino dove quindi ogni casa, ogni pietra racconta quello che è un po' il trascorso di questo territorio, fatto di fatica ma anche di solidarietà, di tradizioni, di vita vera, che si può ancora respirare girando tra le vie. Un borgo che però non è morto, ma anzi è un borgo vivo, scelto per viverci da moltissimi giovani che riscoprono una dimensione slow della vita, più a contatto umano, più fatta di relazioni, di vivere la comunità.
Senti, si è un po' interrotto quello che sembrava una sorta di obbligo nefasto, cioè un ragazzo finito gli studi salutava e se ne andava a Trento oppure se ne andava a Monaco, a Milano, eccetera. Questa è una realtà dove per esempio troveremo tanti ragazzi che vivono ancora qua e che qua cercano di portare avanti la loro vita, trovarsi, farsi un lavoro, un'esperienza.
È stato un territorio capace di creare occasioni e queste occasioni adesso vengono colte dai giovani che cercano anche un tipo di vita diverso. A San Lorenzo ci sono per esempio moltissimi accompagnatori di media montagna, moltissime guide alpine, ci sono operatori olistici che riescono a fare della loro professione anche la loro vita e quindi non passano più in altri luoghi ma rimangono ancorati a quelle che sono le radici e scelgono di vivere qua, di fare famiglia qua.
A proposito di montagna, visto che ormai lo fa più mio figlio che è sottoscritto ad arrampicarsi, ma c'è un crowdfunding per rimettere in piedi una falesia?
È un progetto meraviglioso, è dedicato alla falesia dimenticata, una falesia che un tempo era proprietà privata, chiusa dal proprietario e per volontà della comunità è stata riaperta. Con un primo crowdfunding è stata proprio ripulita, rimessa in sesto, ne è partito un secondo che è attualmente ancora in essere per aumentare i tiri. Adesso sono 30, diventeranno 60.
60 tiri?
60 tiri, ma quello che ci piace dire è che è un bene di tutti e soprattutto un luogo dell'arrampicata inclusiva. Quindi non ci sono limiti fisici per venire a farla, anche le persone con disabilità possono arrampicare.
Bene questa cosa dell'arrampicata inclusiva.
È un progetto di Dolomiti Open, un'associazione che fa arrampicare persone che hanno disabilità. Quindi persone che hanno arti artificiali riescono con le nostre guide alpine a fare arrampicata sulla falesia.
Allora, torniamo invece al discorso da cui eravamo partiti. Per esempio, adesso andiamo in una falegnameria, lì chi incontreremo?
Incontrerete una falegnama, quindi una ragazza, Claudia. Quello che è bello dire è che non sono persone che si improvvisano, ma che hanno un background scolastico di studio. Claudia ha studiato design, quindi adesso sta applicando la modernità alla tradizione insieme al fratello, insieme al papà. Non fa solo cose di falegnameria tipiche, ma si sta anche ingegnando con gioielli, con lampade, quindi un'interpretazione diversa del legno.
Claudia, il femminile di falegname è?
Falegname.
Non c'è.
Non so se esiste falegnama, però esiste? Lo facciamo esistere? Allora esiste falegnama, diciamo falegnama.
In pratica è quello che c'è scritto sul tuo bigliettino da visita?
No, designer del legno ho messo.
Ciumbia,
per fare un po' più
figo,
sofisticato. Sì. Sì, no, in realtà di lavoro io lavoro in falegnameria con mio papà e mio fratello, facendo proprio falegnama. Però il mio obiettivo, il mio sogno sarebbe andare più verso la progettazione di oggetti e quindi più design e poi realizzazione anche, però più design prima.
Senti, poi ti chiedo se magari possiamo fare un salto. Io avevo il nonno falegname.
Ok, volentieri.
C'ho gli anni con quell'odore che mi farebbe un grandissimo
volentieri,
piacere
sì,
sentire
sì,
ancora con l'odore del legno, delle resine, delle colle che utilizzava. È ancora così?
È ancora così, certo, sì. Poi noi siamo una realtà piccolina, quindi ancora di più è ancora così come ai tempi.
Ecco, allora, l'imprinting l'hai avuto in famiglia con
sì,
questa tradizione. Non è che ti hanno detto, devi fare la falegnameria.
No. Anzi, no, in realtà fin da piccola mi piaceva andare in falegnameria, prendere pezzi, chiodi, provare. Non mi hanno mai mandata via, diciamo. E mi hanno sempre anzi invogliata a sperimentare e da lì poi mi è sempre piaciuto tantissimo e ho continuato. E
quando eri piccola, sei giovane, quanti anni hai?
23. No, da piccola intendo piccolina, al posto dei Lego avevo i pezzettini di legno, tutta contenta e quando è stata ora di decidere le superiori, l'università, ho continuato su quel settore lì e mi piace da matti, quindi certo, andiamo avanti così.
Senti, facciamo un salto. Racconta a chi ci sta ascoltando che legno è il cirmolo.
Allora, il cirmolo è un pino, si chiama pino cembro, è una tipologia di pino e ha la grandissima particolarità di avere un profumo molto particolare. E questo profumo è stato un po' studiato e si è visto che ha delle proprietà rilassanti, regolarizza il battito cardiaco, aiuta anche per dormire meglio ed è una cosa che è stata scoperta negli ultimi anni, diciamo. Ma in realtà una volta mia nonna e indietro nel tempo facevano le culle per i neonati perché vedevano che questi neonati dormivano meglio nelle culle di cirmolo.
Anche questa capacità organolettica di...
Sì. Facevano anche materassi con i truzzoli. Una volta lo facevano perché semplicemente, ok, vedo che il bambino dorme meglio nella culla di cirmolo, facciamo la culla in cirmolo. Dopodiché è stato studiato e si è visto che effettivamente non era una leggenda metropolitana, ma era reale come effetto che ha sul corpo. Adesso fanno tante camere d'albergo, per esempio, fanno le saune in cirmolo, infatti moltissime persone quando dico è il legno utilizzato nelle saune dicono ah sì è vero, è il profumo che ho sentito.
Ecco, questa domanda sul cirmolo perché è proprio questo il legno che tu lavori? O
è
ti piace
un lavorare? Legno tra i principali che utilizzo e proprio per queste sue proprietà e è nato tutto dalle superiori, stavo studiando i vari legni, le varie proprietà e ho pensato, cavolo, però sarebbe bello realizzare qualcosa in cirmolo e da lì sono partita facendo le lampade e è un po' partito tutto da lì e adesso oltre al cirmolo, che comunque è uno dei legni principali, ne utilizzo anche tanti altri.
I soggetti che realizzi?
Il progetto io, sì. Io sperimento, quindi magari su 100 progetti, su 100 esperimenti ne salvo uno e dopodiché nel momento in cui sono convinta provo vari legni, varie grandezze e...
Facci qualche esempio di qualche lavoro che hai fatto che ti ha dato soddisfazione.
Diciamo il primo progetto di cui sono soddisfatta è un modello di lampada. Inizialmente l'avevo fatta appunto in Cirmolo, è stata una delle prime che ho fatto. Dopo aver realizzato il primo modello di una grandezza specifica, ho poi provato a realizzarlo in varie grandezze, anche in vari legni, perché appunto all'inizio facevo solo in Cirmolo, e adesso le realizzo sia piccoline da comodino, sia grandi da terra proprio. E è quello un po' il progetto che più ho sperimentato e portato avanti.
Senti, c'è una specificità di genere, cioè il falegname è uno di quei lavori che prima giocavamo anche con il nome, la falegnama non è entrato, ma immagino che ci sia anche in questo caso, come in tutto il resto, una sensibilità diversa.
Allora, sugli oggetti più piccoli sì, diciamo, poi non so se è per gli studi che ho fatto, però sì, poi in realtà nelle realizzazioni magari un po' più grandi, come possono essere mobili scale, la cura del dettaglio sia vedo nella mia falegnameria, ma anche curiosando in altre falegnamerie, la cura del dettaglio c'è in tutte le falegnamerie, a prescindere uomo donna, è proprio
un tratto distintivo,
sì,
di questo lavoro.
Secondo me sì.
Hai un qualcosa in testa che dici non è ancora il momento, ma fra un po' ci provo?
Allora, a me piacerebbe sviluppare vari progetti per esterni, sedute e tavoli, diciamo, però con calma. In testa ho tante idee, però bisogna un attimo sperimentare, appunto, come dicevo prima, e vedere se si salva qualcosa. Però sì, è una delle cose che mi piacerebbe fare, proprio l'esterno, l'arredamento di esterni, ecco.
Just a little boy running wild across the hills, kicking balls, skipping meals, and I had a friend. He was just like a brother, just a bit older, and he knew how to climb over walls. Then the bombs came down on my small village town. As I looked around, it was gone. Mama called our names, father never came. Life was never the same from that day on.
E dopo la falegnameria, sempre in compagnia di Rosanna, ci dirigiamo verso una chiesa.
Dico che a San Lorenzo ce ne sono tantissime di chiese, molte delle quali dipinte dai Bascanis, pittori della Bergamasca, che hanno fatto degli affreschi meravigliosi, fatti con tecniche e colori stupendi, soprattutto sul rosso. Ma noi abbiamo i nostri pittori nostrani, abbiamo Valentina.
Valentina ci raggiunge mentre stiamo dirigendoci verso la chiesa, giusto all'altezza di un muro dove c'è dipinto un cavallo. E non, gli chiediamo se è quello che è rimasto del lavoro fatto tempo fa da alcuni madonnari.
Esatto, sono dei quadri dipinti con il gesso. E sono stati lasciati qua nel paese, ce ne sono più di uno, qua ce ne sono due, uno di fronte all'altro.
E tu sei cresciuta vedendo questi quadri e hai detto, mo da grande voglio diventare un artista anch'io, no? Tu dipingi?
Sì, sì, io dipingo. Beh, senti, è nata un po' da prima la cosa, diciamo. Però
non è elegante, è una cosa che non andrebbe fatta, ma io la faccio lo stesso. Posso chiederti quanti anni hai?
Oddio, sì, 31.
31,
ahimè.
Okay, perfetto. Tu sei cresciuta qua?
Praticamente sì, mi sono trasferita qui all'età di 6 anni circa. Sono nata nel Lazio, mio papà di Molveno, insomma ci siamo trasferiti qua e da qua non mi sono più mossa e credo non mi muoverò mai.
Ah, ti vedi qua? Ormai.
Sì, 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 assolutamente, no, no, non cambierei mai. Vacanza, sì, 10 giorni in giro, ma dopo si ritorna sempre qua.
Senti, abbiamo detto che dipingi, mm-hmm. Quando è nata questa passione?
Allora, sono sempre stata attratta dalla pittura, dalle cose colorate. Mi sono resa conto forse un po' tardi che poteva diventare effettivamente un lavoro, che comunque potevo metterci, dedicare tutto il tempo che avevo a questa passione, che adesso sta diventando, dai, un lavoro, facciamo di tutto, insomma.
E allora raccontaci un attimino che tipo di lavori fai.
Allora, parto dai ritratti, di solito copio, ecco, partiamo da questo presupposto, copio.
Prendo
quindi
spunto.
No, copio, cioè ho proprio bisogno di copiare. Dopo è nato anche qualche quadro senza l'aiuto di, cioè solo dalla mia mente, ma sono abbastanza rari. Utilizzo carboncino piuttosto che matita, aerografia, olio, acquarello poco, ma qualcosa anche di acquarello. Mi piace proprio...
quindi tecniche variegate?
Sì, sì, sì. Non ho fatto la scuola e quindi è proprio una passione.
Autodidatta al 100%.
Autodidatta. Ho fatto un corso di aerografia a febbraio, l'ultima cosa che ho fatto. E dopodiché mi sto cimentando in questa nuova tecnica, insomma, che poi non è così tanto nuova, ma qui è poco conosciuta ancora.
Certo. Immagino che poi è una località turistica, per cui passaggio ce n'è. Ma c'è questo discorso che abbiamo accennato di questo collettivo che si è trovato di ragazze come te, che ognuna fa un'attività diversa, e questo indubbiamente aiuta.
Beh, sicuramente ci si dà, allora si cercano spunti, siamo un bel gruppo, quando si fa qualcosa si fa insieme, si creano delle occasioni per poterci aprire anche alle persone che arrivano e far vedere quello che si fa, che c'è un artigianato vecchio tra virgolette, ma c'è anche quello contemporaneo e che quindi crea oggetti o situazioni, insomma, nuove.
Come è nata questo rassemblement, chiamiamolo così alla francese, che fa figo?
Diciamo un po' per caso, in realtà siamo state convocate e dopo qualcuna conosceva l'altra, si tira dentro, si parte con questo progetto che non è, cioè non è altro che, non è ancora un'associazione, però siamo un gruppo di uomini, donne, ragazze, ragazzi no, però vabbè, che fanno cose, che fanno, cioè c'è la parte artistica, la parte dell'artigianato.
And he used to pray. Dopo la nostra visita in chiesa, e poi capirete perché abbiamo fatto questo salto in chiesa con Valentina. Ecco, dopo la chiesa, sempre in compagnia di Rosanna Bassetti e della PT di Paganella Dolomiti, raggiungiamo una fontana dove incontriamo un'altra delle ragazze di queste che Rosanna ci spiega non essere ancora una vera e propria associazione.
No, allora non è ancora un'associazione, diventerà probabilmente un'associazione, ma sono tante donne che si stanno rimettendo in gioco. A noi piace molto dire che sono donne, che è una componente femminile. Non sono poche donne, ne sono tante e se ne stanno aggiungendo nel tempo. Sono state anche di stimolo per altre, per inventarsi, per tirare fuori dalle loro case quello che sanno fare. Quindi alla fontana troveremo Yerta.
Con un cappello in testa.
Bravo, con un cappello ma anche le ciabatte, se ci ha fatto caso, perché lei lavora il feltro. Ha cercato qualcosa che potesse essere creativo, dove le amani hanno un ruolo fondamentale. Quindi lei mescola la sua lana con l'acqua, con il sapone e crea delle cose meravigliose.
Yerta, siamo davanti a una fontana che tra l'altro è una delle caratteristiche del borgo, no?
Esattamente. In ogni frazione di San Lorenzo, quella che viene chiamata villa, c'è la presenza di fontane che usavano sia per abbeverare gli animali e invece nelle fontane, quelle solitamente sotto, dunque il troppo pieno della fontana, quella per abbeverare gli animali, veniva usata per lavare.
Ovviamente l'acqua è sempre stato uno degli elementi primari per l'economia e la realtà di un borgo come questo.
Assolutamente sì.
Acqua con cui dobbiamo fare i conti in questo periodo non ce n'è e poi ce n'è troppa. Sono tematiche che svilupperemo altrove, ma veniamo appunto al motivo della nostra chiacchiera. Abbiamo detto in sede introduttiva che ci sono una serie di realtà artigianali, tu sei un capitolo di queste realtà artigianali.
Esatto, allora io come artigianato lavoro il feltro, cosiddetta feltraia, non lo faccio da tantissimi anni. L'ho fatto per curiosità, mi ha sempre attratto il fatto di lavorare con materiali antichi, con materiali che ormai stanno andando un po' in disuso, e il veder crescere un oggetto, che può essere un cappello, che può essere un paio di ciabatte, mi ha sempre attirato.
Senti, il feltro come materia prima nasce proprio da una cultura indigena, locale?
Sì, diciamo che anche qua c'erano comunque pecore, più che altro si allevavano vacche, però le pecore erano presenti. Quindi io utilizzo la lana di pecora, che viene cardata e poi viene lavorata appunto con acqua, in questo caso calda, e sapone. La particolarità del feltro è che è un materiale senza cuciture, è un materiale impermeabile, è un materiale che è nato per puro caso, proprio quando i pastori camminavano con le greggi lasciavano il pelo, e camminandoci sopra col calpestio degli animali si sono accorti che si formava questo materiale, che poi i pastori hanno iniziato a utilizzare per vestirsi, per coprirsi, per fare i teli per dormire. Adesso in realtà la lana un pochino sta andando in ripresa.
Sì, ne abbiamo parlato della lana, ci sono alcune realtà come la vostra che con grandi sforzi hanno cercato di rimetterla in piedi, perché chi abita in città spesso non sa che la lana era quasi un peso per chi aveva le pecore, nel senso che non è che ci guadagnava, doveva pagare per smaltire la lana.
E poi è un materiale di scarto. Invece così riuscire a dare, diciamo, un altro volto a questo materiale di scarto, secondo me può essere comunque una cosa sia intelligente che carina, insomma.
Allora, una volta che hai scelto di lavorare il feltro, poi si poneva la domanda: mo che faccio?
Mo che ci faccio questo feltro? Il fatto di fare i cappelli, un po' perché i cappelli mi piacciono, quindi sono nata con questo. Poi si possono fare un sacco di cose, si possono fare anche semplicissimi portachiavi, piuttosto che delle saponette con attorno il feltro che si utilizzano come scrub. Dunque bisogna un pochino reinventare tutto questo mondo. Questo
perché
sicuramente.
Il feltro industrialmente, che io sappia, non viene utilizzato solo in situazioni artigianali come la tua.
Sì, allora diciamo che adesso la lana, in realtà non il feltro, ma anche dei fogli di feltro vengono utilizzati per la copertura delle case, per fare l'isolazione delle case.
Al posto dell'amianto.
Al posto, esattamente. Però non è ancora così richiesto, ecco. Poi per il resto sì, viene utilizzato solo ed esclusivamente per come accessori, dai.
Certo. Senti, la creazione che ti ha dato più soddisfazione è quella che quando l'hai fatta ha detto: ciumbia, non pensavo neanch'io che venisse così bene.
Guarda, ti dirò che ogni volta che faccio qualcosa è una sorpresa anche per me, no? Perché comunque questi cappelli, magari evito di fare i cappelli classici che si facevano una volta, tutti di un colore, dunque io utilizzo tantissimo colore. E tutte le volte che poi metto in forma il cappello, perché la lavorazione della lana è abbastanza lunga e impegnativa, sembra facile ma non è così immediata, però tutte le volte che poi metto in forma il cappello e vedo cosa ne esce, la soddisfazione c'è, dai.
I complimenti con te stessa.
Da sola.
Senti, quando è che festeggi l'onomastico?
Quale onomastico? Il mio? Praticamente mai. Penso che mi faranno santa.
Perché non c'è attualmente.
Santa Ierta non c'è, no.
Va bene, contento di avere anche conosciuto una futura santa. Grazie.
Grazie mille a te.
Nel frattempo anche Valentina, la pittrice, ci ha raggiunto alla fontana, e anche a lei, come a Ierta, chiedo se tra i suoi lavori ce n'è uno che gli ha dato maggior soddisfazione quando l'ha realizzato.
Allora, ne ho un paio in particolare. Uno è esposto in chiesa.
Quello che abbiamo visto prima, in chiesa.
E raffigura tutti i santi del paese, quindi di ogni singola frazione.
Ognuno ha il suo.
Sì.
Qua bisognerà fare prossimamente un'altra chiesa, perché abbiamo una santa in via di canonizzazione.
Ah sì, Santa Ierta, devo aggiungerti.
Santa Ierta, quindi preparati a un...
Aggiungerò anche lei. È molto grande, uno dei più grandi che ho fatto, se non il più grande. E poi Madre Natura, che è un altro quadro abbastanza grande, nato da un'idea che mi è venuta dopo un servizio al TG che parlava, insomma, di stragi in mare riguardo a petrolio perso, petroliere, cose varie. E lì mi sono proprio vista Madre Natura che guardava il mondo devastata dal dispiacere, e quindi l'ho riprodotto.
l'ho riprodotto senza, quello è uno di quelli che non ho, a cui non ho, non mi sono appoggiata a niente per farlo, insomma.
Invece un progetto che hai in testa da un po' e che non hai ancora, non ti sei ancora seduta davanti al foglio bianco, alla tela bianca?
Ne ho tantissimi iniziati, sono fatta un po' così, l'inizio li ho lì e quando arriverà il momento sfoglio e quello che mi ispira inizierò a fare.
Accennavamo all'importanza storica che ha l'acqua dappertutto, ma anche in una realtà come questa, non a caso siamo un paio di metri da una fontana e rientra dentro anche nel nostro microfono il rumore dell'acqua. Quello dell'acqua è una problematica con cui ci stiamo misurando in questi giorni. Tu prima accennavi a questo tuo lavoro, hai anche nelle creazioni che fai un occhio a quello che ci sta intorno. E questo qua della crisi climatica è uno dei problemi con cui
mi tocca abbastanza.
Anche perché voi siete in mezzo alla natura e lo notate ancora di più di chi abita in un condominio come il sottoscritto.
Esatto, beh, l'anno scorso è stato devastante vedere tutte le fontane che adesso senti, vive, esatto, erano tutte vuote. Cioè l'estate scorsa è stata tremenda, anche perché non sei abituato, tu vai in giro, ti fai un giro in bici a piedi piuttosto che di corsa, ti fermi alla fontana a bere, non ce n'era una funzionante, se non forse questa e basta, tutte le altre chiuse, ed è stato brutto anche vedere i ruscelletti piccolini, vuoti, secchi. Completi, secchi.
prima di salire su in un agriturismo, chiaramente non possiamo incontrare tutti, abbiamo incontrato tre di queste ragazze, ma le attività sono variegate, ce ne sono anche altre.
Sì, è peccato poterle incontrare tutte, ma dobbiamo per forza scegliere. Abbiamo Stefania, che per esempio ha dato una nuova dignità al cemento e fa dei gioielli. Abbiamo Enrica, che invece fa dei biglietti di auguri. Piace l'idea di far ritornare le persone a scrivere, non solo a mandarsi dei messaggi. Abbiamo Elga, che invece con delle cose vecchie ha inventato delle lampade, le chiama luce di vita perché trasmettono la luce che lei ha dentro, quindi un sacco di cose nuove e diverse, quindi molte donne che hanno reinventato l'arte e l'artigianato.
Rossana, saliamo da Anita adesso?
Saliamo da Anita. Anita invece
Anita non ci aspetta.
Un'azienda agricola biodinamica in un posto bellissimo con visuale su tutto il borgo, e soprattutto ci aspetta Anita, è un amante delle piante che ha trasformato questa sua passione in una professione, infatti un'azienda agricola di piante officinali, ma che ha un occhio anche per la naturopatia, per il benessere olistico, e soprattutto sta lanciando adesso quella che sarà l'infuso del borgo, un insieme di piante locali per far sì che le persone possano portarsi via anche un sapore e qualcosa di gradevole del nostro borgo.
Anita, la prima cosa che ti chiedo per chi ci sta ascoltando è, per radio è sempre difficile, ma una cartolina di dove siamo?
Beh, siamo in un paesino di montagna che fa parte anche dei borghi più belli d'Italia, un borgo contadino, un borgo semplice ma molto caratteristico, San Lorenzo d'Orsino. E io in questo piccolo paese ho realizzato questa azienda agricola dove coltivo principalmente piante officinali, dei piccoli frutti e poi degli ortaggi con il metodo biodinamico, e poi abbiamo la certificazione biologica.
Alle nostre spalle abbiamo delle creste.
Sì, siamo ai piedi delle Dolomiti di Brenta, per cui anche qui un paesaggio mozzafiato, poi quando ci si addentra diciamo nel Brenta. E ci fanno questa cornice, sono molto vicine e per cui ci danno questo senso anche di protezione.
E qua scatta ovviamente il rapporto uomo-natura.
Assolutamente sì, la natura è sempre stata molto importante, soprattutto un tempo quando vivevano principalmente di natura, adesso un po' le cose sono cambiate, però qui dobbiamo pensare che proprio i nostri antenati vivevano da ciò che la natura offriva, per cui andavano a sfalciare l'erba fino a 2500 metri sul Monte Prada, dove salivano, magari rimanevano anche un paio di giorni con gli scalpellini sotto le scarpe per non scivolare, perché le pendenze erano abbastanza evidenti. Poi portavano giù il fieno con le slitte, queste slitte fatte con il legno naturale che trovavano anche questo nel bosco, nella natura che ci circonda, tre legni diversi perché doveva essere leggera, flessibile ma anche resistente, perché caricavano fino a un quintale di fieno. E poi scivolavano giù lungo le salegade, si chiamano, queste stradine strette fatte di ciottolato.
Infatti abbiamo visto che anche nel borgo, più che delle scale, c'erano delle sorti di ponti, forse perché facilitava l'accesso di queste slitte.
Assolutamente sì, nella parte diciamo posteriore della casa c'erano questi accessi di questi fatti con questi ponti, proprio perché era più semplice poi portarvi il foraggio.
Senti, dicevi del rapporto uomo-natura, che è un rapporto che si è molto deteriorato e ne stiamo vedendo le conseguenze drammaticamente in questi giorni, in altre parti d'Italia, è successo anche qua in passato, e riconquistare questo equilibrio direi che forse è la cosa più importante.
Assolutamente, dobbiamo riacquistare l'equilibrio, dobbiamo metterci in ascolto forse della natura, mi piace vederla così, perché se noi in fondo osserviamo la natura e sappiamo metterci in relazione con la natura, poi riusciamo forse a trovare il giusto equilibrio, ovviamente, perché non possiamo andare a togliere troppo la natura, perché ovviamente poi la natura toglierà a noi. Penso che sia sempre una questione di equilibri.
Tu lavori la terra, adesso combinazione, ho qua davanti che è il primo giorno che fa un po' caldo, uno sciroppo con questo è uno sciroppo con
melissa e salvia in questo caso, per cui è molto fresco, un po' digestivo e prepara anche lo stomaco, perché la salvia è un po' amarognola.
Che cos'è che coltivate qua?
Qui nel nostro appezzamento, come ho detto prima, abbiamo molte piante officinali: menta, melissa, la monarda, la camomilla, la malva, piante che sono sempre state quasi tutte negli orti anche dei nostri antenati, perché loro avevano una conoscenza forse un po' più approfondita delle piante, e tutte le nonne, quantomeno la camomilla, la malva, le più classiche, le conoscevano e le avevano nell'orto, e poi le essiccavano per averle poi quando avevano delle problematiche, soprattutto nel periodo magari invernale. Poi abbiamo un appezzamento di piccoli frutti, per cui abbiamo il ribes nero, l'uva spina, sono sempre frutti un po' antichi, ricchi di vitamine, antiossidanti, il lampone, e poi abbiamo fatto un nuovo impianto di corniole, che è un piccolo frutto selvatico, qui si trova molto nei nostri boschi, e questa bacca che si viene raccolta alla fine dell'estate, per cui è ricca di vitamina C, un po' acidula, e i nostri antenati anche lì le essiccavano e poi la mettevano in bocca, dicevano, per fare la saliva, quando anche salivano in montagna. Noi facciamo delle composte, facciamo lo sciroppo, le facciamo sciroppate da mettere sopra il gelato, per cui è un frutto che anche qui molto semplice, ma che abbiamo cercato di dargli un valore aggiunto. E come lo sto facendo io, anche degli altri miei colleghi qui nei dintorni che coltivano hanno anche loro messo a dimora di queste piante di corniolo e di rivalutarlo, diciamo.
Sì, non mi ricordo, c'è un uccello che ne va particolarmente ghiotto e...
Probabile, sì. Adesso non lo so nemmeno io l'uccellino, però ci sarà sicuramente.
A fianco avete messo un'attività agrituristica?
Sì, abbiamo costruito questa attività agrituristica nel 2017, dove proponiamo la vendita dei nostri prodotti, e poi nel periodo estivo, dove siamo aperti tutti i giorni, facciamo dei taglieri, delle bruschette, sempre fatte con dei pesti che facciamo noi, pesto di ortica, di tarassaco, e poi dei panini, insalate, con l'insalata agli ortaggi dei nostri orti, e poi abbiamo tutta una linea di cocktail realizzati da Federica, dove proponiamo sia l'alcolico che l'analcolico, però come base, come sapore principale, c'è sempre qualcosa che deriva dalla nostra campagna, per cui o un piccolo frutto o un'erba aromatica.
Adesso sta raccogliendo?
La camomilla.
La camomilla?
La camomilla, sì, perché è il primo fiore, perché si mette a dimora ancora l'autunno, sia in seme che in piccola piantina, e poi è il primo che fiorisce, diciamo, e ci dà questi bellissimi fiori piccolini.
Non mi dire che finisce anche la camomilla in un cocktail.
C'è la grappa di camomilla che viene usata in un cocktail, sì.
Vicino ci sono delle stazioni turistiche celeberrime in tutto il mondo, questa invece è una realtà leggermente defilata, ma che probabilmente è quello che andrà a raccogliere la nuova richiesta di chi ha veramente bisogno di un contatto con la natura. Del vantaggio di essere così vicini a situazioni sciistiche, ma anche naturalistiche per il periodo estivo, non essere però nell'epicentro, dove nell'ora di punta è un po' come essere su una riga a Milano.
Esatto, sì, direi che San Lorenzo ha questa caratteristica anche nel periodo di alta stagione, diciamo l'estate, non essendoci tantissime strutture ricettive, riesce a mantenere una certa sobrietà, per cui c'è sempre anche quel contatto con il paesano, con la persona che abita vicino all'hotel, piuttosto che incontri facendo il giro, la passeggiata tra i borghi, per cui rimane molto autentico il lato umano, e poi non si arriva a trovare la coda in ogni certo. Angolo, ecco.
In una scorsa puntata di On the Road avevamo raccontato di un agricoltore che aveva messo in piedi una interessante attività di verdure rare, e quando gli ho chiesto che cosa vorresti migliorare, lui mi ha detto: devo assolutamente trovare un modo di fare rete, io sono isolato, non sono l'unico che fa questo mestiere ed è fondamentale per la mia attività avere una rete. Volevo chiederti se era una considerazione con cui eri d'accordo e se per caso invece vi eravate già mossi in questo senso.
Sì, noi qui nelle Giudicarie abbiamo una rete che si chiama DEGES, è questa associazione di... siamo parecchi agricoltori, ma non solo agricoltori, anche trasformatori, cioè chi trasforma poi la materia prima. Per esempio i panifici, piuttosto che i salumieri e quant'altro.
Marmellate, cose...
Sì. C'è chi produce e c'è chi poi realizza il prodotto, e in questa associazione noi siamo riusciti ad entrare in gruppo nelle famiglie cooperative, diversi centri ormai, San Lorenzo, c'è Ponte Arche, c'è Tione, c'è Pinzolo e in altri piccoli negozietti, dove abbiamo un angolo dedicato ai nostri prodotti, per cui puoi trovare in questo angolo le marmellate del Christian, gli infusi dell'Anita, piuttosto che gli sciroppi dell'Eliana e quant'altro, per cui un piccolo angolo tutto dedicato a prodotti locali.
E questo quindi garantisce da una parte lo smercio, dall'altro una sorta di marchio di qualità con questo Deges, hai detto?
Esatto, sì. Sì, abbiamo proprio realizzato questo marchio per far capire che chi acquista un prodotto Deges è un prodotto che ha delle caratteristiche, sia sulla coltivazione del prodotto, del frutto o dell'ortaggio, sia poi nella sua trasformazione, e poi questa bella cosa di riuscire ad entrare anche in realtà dove da soli è difficile, no? Saresti sullo scaffale vicino alle grandi marche, ovviamente non sei competitivo, invece così abbiamo questo nostro piccolo angolo dove abbiamo i nostri prodotti che si identificano.
Mentre parlavamo con Anita, due dei suoi figli stavano lavorando nelle adiacenze. Un ragazzo stava tosando l'erba e il rumore probabilmente è entrato anche come sottofondo alla nostra intervista. Federica, la bartender, invece stava raccogliendo la camomilla. Allora, l'avevamo evocata. Federica è qua con noi, lì dietro c'è il tuo habitat, alle nostre spalle, il bancone.
Sì, il banco bar.
Il banco bar. La specificità è che i tuoi cocktail partono da materie prime a metro zero più che a chilometro zero, mi pare.
Esatto, sì. Diciamo che l'ispirazione più grande viene dalla natura e da quello che coltiviamo, e l'idea è nata appunto per far assaggiare alla gente anche attraverso i cocktail, queste piante, i fiori che...
Senti, io non voglio ovviamente carpire nessun segreto professionale, però uno semplice da regalare ai nostri ascoltatori.
Uno semplice, abbiamo il Giove, che è fatto a base di grappa, è uno dei pochi cocktail che è una rivisitazione del cocktail Vento, che è uno dei pochi cocktail a base grappa che è stato riconosciuto anche nella lista ufficiale.
Sì, perché in effetti non rientra la grappa tra gli...
Esatto, e quindi è quello che mi piace di più di
aver inserito nella gamma di quelli
nella
che tu
proponi. Nostra lista, esatto, e a base utilizziamo una grappa al fieno e poi un liquore a base di camomilla che facciamo noi.
Camomilla che era quella che stavi raccogliendo
adesso. Sì. L'idea è quella di regalare un po' dei sapori unici e semplici, che alla fine sono quelli che colpiscono di più.
Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato. Un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani, che mi bruciano le mani, che mi chiudo dentro casa per sperare in un domani. Che non puoi darmi un bacio sulla bocca senza riempirti di interrogativi. E giorni allegri sembrano così lontani, quegli abbracci spensierati che scambiavo con gli estranei. Quando pensavo che bastasse un po' d'amore a cancellare tutti i nostri mali, e invece cos'è? Adesso cos'è? Questa paura che mi chiude in gabbia, che mi fa pensare a quanto fosse tutto così folle, tutto così speciale. Avrei dovuto darti un altro bacio e dirti aspetta che ritorni il sole, invece di lasciarti andare via, invece di lasciarti andare. Ma ora che la mia casa è splendente, questo disinfettante, vorrei potesse disinfettarmi la mente per avere tutto quanto più chiaro, tutto così evidente da poter dire di essere stato un deficiente. Che tempi strani, ho due buchi nelle mani da cui scorrono via i sogni che ho difeso fino a ieri. Li lascio uscire come figli per il mondo che che almeno loro forse sanno dove andare. E ogni finestra sembra un quadro sempre uguale, da cui guardo un mondo fermo che non posso più toccare. E io che speravo che bastasse un po' d'amore per non sentire più nessun dolore. E invece cos'è? Adesso cos'è? Aspetta che ritorni il sole, invece di lasciarti andare via, invece di lasciarti andare. È perché so che ciò che ho perso era speciale. Così speciale.
La giornata la chiudo elegantemente cenando al ristoro Dolomiti di Brenta. Prima di andarci, una precisazione da parte di Rosanna Bassetti, la referente del borgo della PT e Paganella Dolomiti. Rosanna, Agnese, lì al ristorante Dolomiti di Brenta, non fa parte della crew di ragazze che abbiamo incontrato quest'oggi. Anagraficamente potrebbe essere la mamma di queste ragazze, però politicamente, ideologicamente, mi sembra che è perfettamente centrata, no, sul progetto delle ragazze. Partiamo, perché mai detto che nel bosco il suo ristorante, giusto?
Agnese è sicuramente la mamma di tutte queste donne, ma lo è anche perché è di qua, è del paese e conosce perfettamente le tradizioni e la storia del borgo. Agnese è un mio gancio sulla parte turistica, perché veramente mi sa raccontare aneddoti, storie, perché ha vissuto, vive il borgo nella quotidianità e dà origine qua. È importante secondo noi, per chi fa turismo, l'apporto del local. È un po' una moda adesso, però è veramente diverso. Il turismo offerto da chi ci vive è una ricchezza infinita, bellissima, e Agnese è veramente un pozzo di conoscenza e anche di capacità culinaria insieme al marito Beppino.
Senti, hai detto nel bosco, ma non è un modo di dire.
Assolutamente no.
È proprio all'inizio di una valle strepitosa.
Strepitosa, è la Val d'Ambiezza, è la porta d'ingresso alle Dolomiti di Brenta, è una delle poche valli che è rimasta selvaggia perché non ha impianti di risalita, ci si va a piedi, ci si può andare in bicicletta, l'estate ci sono i taxi jeep, ed è la dimensione più vera della montagna. Noi diciamo una montagna a passo lento, quindi una montagna che va vissuta metro su metro, impegnativa, ma ti porta nell'anfiteatro dolomitico, che non è una cosa strepitosa proprio per la vista, sia ai piedi proprio delle Dolomiti di Brenta, non a caso patrimonio dell'umanità.
Andiamo.
Assolutamente, partiamo.
Signora Agnese, ho visto che prima stava entrando con un catino pieno di erbe, che cos'erano, asparagi selvatici?
No, sono spinaci di montagna.
Spinaci di montagna.
Dette comedole, chiamate comedole, sono tipici proprio del nostro paese, spinaci di montagna, che vengono raccolte a circa 1500-1600 metri.
Lei è andata a prenderle questa mattina?
Sono andata a prenderle stamattina.
Racconti un pochettino il posto dove le ha trovate, dove crescono?
Beh, crescono vicino alle maglie, dove crescono anche delle erbe un po' particolari.
Le maglie, quindi dove ci sono delle bestie?
Dove ci sono state le vacche nell'estate, dove ci sono, soprattutto dove ci sono tantissime ortiche. Però quest'anno purtroppo non è stato un anno molto propizio, diciamo, per la comedola, perché ne ho trovate poche, non belle come gli anni precedenti, e credo sia dovuto al cambiamento un po' climatico.
Cioè, anche qua stiamo pagando il prezzo del cambiamento climatico.
Non lo posso dire con certezza, però un pochettino io ci penso, perché ho notato che vicino a questi spiazzi con delle comedole, con del verde, vicino c'erano degli spiazzi aridi, totalmente aridi, con dell'erba secca, con dei fiori che non sono cresciuti, con un'alternanza continua così di questi spazi, con erba secca, con erba verde, con fiori secchi. Penso che ci sia, che sia importante la grande siccità che c'è stata nell'inverno.
E per contrappasso le montagne con la neve, adesso che siamo quasi a giugno.
Esattamente, contrappasso proprio, una cosa incredibile, vedere il Brenta così innevato a fine maggio.
Ecco, non abbiamo detto, chi ci sta ascoltando, dove siamo. Siamo, in parte lo dico io, poi lei mi corregga se sbaglio, come diceva qualcuno di più importante di me, siamo dentro un bosco sostanzialmente, all'interno del parco. Vado avanti lei.
E siamo all'inizio praticamente, siamo alla porta della Val d'Ambiez, che è una valle molto molto importante, molto selvaggia, e che andrebbe, come posso dire, che andrebbe valorizzata. Al 100%, da tanto è bella, da tanto è selvaggia e da tanto che ti dà proprio nell'animo tanta serenità, perché è una valle fatta così.
Senta, si è fatto un gran parlare in queste settimane di orsi. Lei mi diceva che un giorno mentre veniva qua a lavorare uno l'ha incontrato.
Ho incontrato l'orso per la strada, è stata una grandissima emozione. Non voglio pronunciarmi in questo momento così particolare, è meglio lasciare perdere.
No, ma mi racconti solo com'è andata.
È andata bene, è andata veramente bene, però sai, preferisco non dire nulla per non cadere.
Non gli ha fatto neanche una foto?
Non sono riuscita, anche perché le dico la verità, sono rimasta talmente meravigliata di trovarmi un orso davanti alle 9 di mattina, che non ho avuto nemmeno il tempo di pensare di fare una foto. Un attimino di paura ce l'ho avuta, però non ho avuto nessun problema. L'orso mi ha guardata e ha attraversato la sua strada, è salito per il suo ghiaione, non so cosa dirle.
Senta, questo è un territorio dove da sempre si è lavorato anche con l'ingegno per sopperire a determinate carenze. La cena che abbiamo fatto questa sera si è aperta, e la ringrazio ancora, con un paio di assaggi che lei ci ha fatto. Uno è un insaccato particolare che è proprio specifico di quest'area e nasce proprio da quello che era la povertà di una volta.
La ciuiga, allora, guardi, io non ho un ricordo molto bello della ciuiga, perché negli anni 50 c'era una povertà indescrivibile e si mangiava ciuiga. Però la ciuiga era tantissima rapa.
Che nella versione, spieghi a chi non lo sa, nella versione originale di quegli anni lì che cos'era?
Tantissima rapa e tutto scarti di maiale e il sangue del maiale. Ecco, venivano insaccati e poi veniva affumicata. Adesso
una versione 2.0, un attimo più...
sì, io non ne mangiavo mai perché mi faceva una grandissima impressione vedere questo sangue che usciva dal maiale quando veniva ucciso, e piuttosto che mangiare la ciuiga, mangiavo la polenta da sola. Ecco, o polenta con marmellata di prugne, solo di prugne, ecco, o polenta e zucchero, che allora era già una grande... essere ricchi, mangiare polenta e zucchero. Non ho mai sofferto la fame, assolutamente, però non c'era da mangiare.
La ciuiga che ho mangiato io invece questa sera è dura.
No,
però era eccezionale, signora.
La ciuiga adesso è tutta un'altra cosa.
C'è la rapa?
C'è rapa e carne di maiale, però 30% di rapa, 70% di carne di maiale scelta, ecco.
Però c'è il trucco, è affumicata.
Sì, no, quello c'è il trucco, affumicata la facciamo noi, e ci tengo tantissimo a dirlo, penso che siamo gli unici ristoratori di San Lorenzo che ce la fanno. A San Lorenzo, nel vecchio borgo di Senaso, che è una frazione alta del borgo di San Lorenzo, si trova questo vecchio affumicatoio, e noi la affumichiamo ancora lì. Questo lo facciamo per i nostri clienti. È una cosa super, super apprezzata, vi dico la verità. È un grande lavoro, però lo facciamo volentieri per i nostri clienti.
Allora, ho aperto con la ciuiga, sto chiudendo con una grappa di pino mugo, e anche col mugo è una cosa che va a raccogliere lei.
Sempre, sì, anche quella. Facciamo la nostra grappa con il pino mugo, con le pigne, piccolissime pigne, che sono molto, molto resinose. Stamattina ho guardato, a dir la verità, a che punto erano, però non sono ancora mature assolutamente, e mi dà l'idea che anche per le pigne del pino mugo non sia una raccolta quest'anno tanto favorevole. No, le ho viste molto piccole e alcune già secche. Non ho avuto questa idea di avere una raccolta molto molto sostanziosa.
Sempre vediamo, nelle condizioni climatiche. Cioè,
vediamo, è un po' presto perché è fatto tanto freddo. Vediamo man mano che si va avanti col clima.
Allora, io da parte mia devo dire che ho aperto con la ciuiga, ho chiuso con la grappa di Pino Mugo, quello che c'è in mezzo lo lascio scoprire a chi ci sta ascoltando venendola a trovare. Mi ricorda ancora, perché a me avevano detto, è in fondo al paese. Sì, ma in fondo al paese, in fondo.
No, sono allora, da San Lorenzo centro sono 3 chilometri, esattamente.
Dove inizia il bosco?
Ecco, dove inizia il bosco. Ecco.
Sul blog di On The Road trovate l'indirizzo, trovate tutto. Ecco. Grazie signora.
Grazie a lei, grazie tante a lei.
Tu fu un sogno che io tu.
E con Agnese siamo arrivati al capolinea della puntata odierna di On The Road. In montagna siamo stati recentemente con i nostri ascoltatori nel Vallese. Magari una volta andremo anche a trovare la signora Agnese. Intanto vi ricordo che per quest'estate c'è ancora qualche posto per un paio dei nostri viaggi. Nello specifico per il viaggio in Sardegna, sulle note del Dromos Festival, dal 2 al 10 agosto. E poi c'è ancora qualche posto per il viaggio in Serbia. Quello in Serbia è dal 9 al 16 di agosto. In Serbia tra Belgrado, Novi Sad e i monasteri della Raška. Per tutti e due i viaggi, ma anche per tutti gli altri, quelli di ottobre, di dicembre, eccetera, trovate tutto sul sito di Radio Popolare. Basta, mi fermo, vi lascio con Bad Bunny. Buona domenica, un saluto a Claudio Agostoni. Ci risentiamo domenica prossima con un altro viaggio.
Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó, no quería irse.